al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Circa un mese fa, il 26 giugno 2007, con un motu proprio, Benedetto XVI ha ripristinato la norma tradizionale per quanto riguarda la maggioranza richiesta in conclave per eleggere il Papa, abolendo la possibilità di un'elezione papale a maggioranza semplice, introdotta nel 1996, e ristabilendo che è sempre necessaria la maggioranza di due terzi. Quattro giorni dopo, il 30 giugno, ha indirizzato una lettera alla Chiesa Cattolica della Repubblica Popolare Cinese, che contiene un'esortazione all'unione, alla riconciliazione e al perdono reciproco, definita da molti come un documento che apre una nuova fase storica nei rapporti tra Cina e Santa Sede. Passa appena una settimana e il 7 luglio il Papa rende pubblico un altro motu proprio, attesissimo e preceduto da polemiche, quello con cui in pratica permette, come forma straordinaria, l'uso della liturgia anteriore a quella conciliare, dunque in lingua latina, con lo scopo principale di giungere ad una riconciliazione interna nel seno della Chiesa, senza intaccare l'autorità del Concilio Vaticano II e la sua riforma liturgica. Infine, il 10 luglio, tre giorni dopo, con l'approvazione del Papa, la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblica alcune risposte riguardanti la dottrina sulla Chiesa, che portano chiarezza nel dibattito teologico, ma provocano riscontri anche critici nel campo del dialogo ecumenico. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto e un ringraziamento a Roberta Maccaroni in console e a Luciana Fantini e Maria Serena Tullio che sono in regia. Dunque ci siamo lasciati alle spalle un mese davvero intenso ed importante nel pontificato di Benedetto XVI, che ci chiama a riflettere sulla possibilità di individuare un filo rosso che leghi questi documenti, questi provvedimenti, una sorta di cifra che li accomuni. Secondo Andrea Tornielli, giornalista e scrittore, attento biografo di Joseph Ratzinger e vaticanista del giornale, la cifra comune di questi atti del Papa è la volontà di unità, riconciliazione, dialogo sincero a partire dalla realtà e dalle rispettive identità. Ecco la sua riflessione.
Direi che la cifra che li accomuna, il filo rosso che li accomuna è quello di un grande atto di riconciliazione e di unità. Metterei tra questi anche il primo dei documenti che ha iniziato questo mese frenetico per la pubblicazione di documenti papali e che è il motu proprio che ripristina la necessità sempre della maggioranza di due terzi dei voti nel conclave, per cui è proprio un'idea a partire da questo, poi con la lettera ai cinesi, il documento bellissimo che dice che in Cina la Chiesa non è divisa ma è una, per poi passare al motu proprio per la liberalizzazione del messale antico, sempre con questo intento che è quello di riconciliare, di accogliere. Sono tutti documenti che mi sembrano questo aspetto inclusivo. Anche quello su cui ci sono state molte polemiche, cioè la risposta ai quesiti della Congregazione per la Dottrina della Fede su alcune questioni ecclesiologiche, cioè sulla famosa questione del significato della frase del Concilio quando si dice che la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica. Anche in quel caso lì ci sono state reazioni molto negative da parte protestante, da qualche parte ortodossa. Ma io la vedo nella stessa cifra, cioè come un punto dello stesso filo rosso, perché a parte il fatto che questo documento non innova nulla, ma ripete la dottrina del Concilio Vaticano II, così come è stata già interpretata da vari pontefici, dal Magistero, però pone un atto di chiarezza, cioè il dialogo, i passi avanti nel dialogo, nella fattispecie nel dialogo ecumenico, si fanno comunque nella chiarezza, cioè non nascondendo le differenze e soprattutto non potendo mai nascondere ciò che la Chiesa dice e pensa di se stessa.
In particolare per quanto riguarda la lettera alla Chiesa della Repubblica Popolare Cinese, qualcuno ha detto che non c'è stato un grande riscontro sulla stampa italiana proprio perché si trattava di un documento che trattava questioni piuttosto specifiche, forse non conosciute abbastanza, però proprio nei giorni scorsi è arrivata su un giornale italiano, su un quotidiano italiano, una replica importante in un'intervista alla guida dell'Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi. È il segno che questo documento evidentemente nel tempo, ovviamente pensiamo anche alla sua conoscenza in Cina che ha dei tempi più lunghi, nel tempo sta dando dei primi frutti, almeno sembra?
Io credo proprio di sì, bisogna dire che per quanto riguarda il riscontro nella stampa italiana, il giorno in cui è uscita la lettera era un giorno in cui la stragrande maggioranza dei quotidiani italiani scioperava, per cui è chiaro che poi la notizia è stata ripresa nei giorni successivi, ma non con la stessa forza con cui sarebbe stata presa e pubblicata lo stesso giorno della pubblicazione. Se a me sembra che questa intervista a cui fa riferimento di Liu Banyan e anche alle prime reazioni di alcuni vescovi, penso a una lettera molto bella, le testimonianze molto belle che sono state pubblicate dal mensile 30 giorni, siano delle reazioni comunque positive. La portata della lettera è veramente epocale perché chiude una stagione e invitando tutti alla riconciliazione non nasconde i problemi, nessuno dei problemi, però fa anche capire con estrema chiarezza che la Chiesa cattolica, la Santa Sede sulla Cina non ha alcun progetto di egemonia, né tantomeno i cattolici cinesi hanno come loro scopo nell'essere cattolici quello di abbattere il regime attuale, ma soltanto chiedono la libertà religiosa, la possibilità di poter celebrare i sacramenti, di poter svolgere anche pubblicamente le loro attività. Mi colpisce che da queste prime reazioni si capisce che la lettera, che è un capolavoro di diplomazia, ma anche si sente palpitare proprio il cuore di un pastore, che è quello del Papa che ha a cuore questa grande porzione della Chiesa Cattolica, mi colpisce perché comunque l'assenza di reazioni o queste timide reazioni positive indicano che è il cammino giusto, è stato intrapreso.
Il motu proprio Summorum Pontificum, che ha dato la possibilità come rito straordinario di utilizzare il messale preconciliare, è stato preceduto da diverse polemiche anche da parte di fedeli che temono in qualche modo di vedersi imporre un rito della Santa Messa in latino, tanto che lo stesso Benedetto XVI nella lettera che l'accompagnava ha dovuto fare un po' di chiarezza. Crede che adesso il documento sia stato recepito, accolto, adesso che è stato pubblicato?
Io voglio sperare di sì, anche se devo dire che ci sono reazioni che vedo e leggo che a mio parere sono piuttosto scomposte. È stata mossa una guerra preventiva al documento e adesso gli viene mossa prima che entri in atto, con la paura che, che è del tutto infondata a mio avviso, che il semplice fedele andando a messa, alla messa normale domenicale, si ritrovi di colpo davanti a una celebrazione come fatta come prima del concilio. Non sarà assolutamente così. È un atto, quello del Papa è un atto di grande liberalità, un segno di riconciliazione verso chi era rimasto attaccato al vecchio rito che non è stato mai ufficialmente abolito, però è un atto di liberalità, è un modo per includere ancora di più e ancora meglio i fedeli tradizionalisti nel grande alveo della Chiesa Cattolica dove ci deve essere spazio per tutti. Per cui il presentare questo atto del Papa come una volontà di tornare indietro rispetto al Concilio, secondo me, non ha assolutamente senso. Piuttosto va inquadrato nel discorso memorabile che il Papa fece alla Curia Romana nel dicembre del 2005 per gli auguri di Natale, quando spiegò qual era la corretta ermeneutica, cioè visione, spiegazione del Concilio Vaticano II, non come un atto di rottura con il passato, quasi che per i precedenti 19 secoli e mezzo la Chiesa, ci fosse un passato della Chiesa da dimenticare, ma come un atto, un concilio che è il 21esimo della storia della Chiesa, che nell'ottica della riforma ma nella continuità, per cui non c'è una frattura tra il prima e il dopo, e l'aver liberalizzato per gruppi di fedeli stabili che ne facciano richiesta come rito straordinario, io non credo che ci sarà l'assalto alle parrocchie per chiedere il messale di San Pio V, perché penso che il 99,9% delle persone continueranno a trovarsi a loro agio con la messa così come viene celebrata ora. Magari un pungolo potrebbe essere rappresentato, come spiega il Papa nella lettera, da questo motu proprio, perché si faccia maggiore attenzione, perché la liturgia con il messale e la riforma liturgica post-conciliare sia celebrata nel migliore dei modi possibili, evitando abusi e creatività sconsiderate e l'introduzione di elementi che nulla hanno a che fare con la liturgia.
Tornielli, in questa chiave di continuità tra il prima e dopo concilio può essere letto sicuramente anche il recente documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, che appunto si pronuncia su alcuni quesiti di ecclesiologia, in particolare relativi alla Lumen Gentium. Da questo punto di vista si è detto che proprio alla vigilia della terza assemblea ecumenica che ci sarà all'inizio di settembre in Romania a Sibiu, questo documento poteva in qualche modo ostacolare il progresso del cammino ecumenico. Qual è il suo parere?
Io sinceramente non riesco a capire come un documento che per l'ennesima volta, perché la Lumen Gentium è stata la Costituzione conciliare pubblicata alla fine del Concilio Vaticano II. Poi abbiamo avuto un'enciclica di Paolo VI, una lettera di Giovanni Paolo II, altri responsa o note della Congregazione per la Dottrina della Fede. Abbiamo avuto nel 2000 la dichiarazione Dominus Iesus, approvata, voluta e approvata da Giovanni Paolo II. Tutti questi documenti non fanno altro che ribadire esattamente la stessa cosa. Allora, uno si potrebbe chiedere perché ne viene fatto un altro, evidentemente perché continuano ad arrivare domande alla Congregazione per la Dottrina della Fede o si leggono interpretazioni teologiche che mettono in discussione l'interpretazione corretta, ma non vedo come posso ostacolare il dialogo il fatto che la Chiesa ribadisca ciò che ha detto dal Concilio Vaticano in poi e che è in continuità con quanto espresso anche prima. La questione è soltanto una: prima si leggeva nella Mystici Corporis la Chiesa di Cristo è la Chiesa Cattolica, Mystici Corporis di Pio XII. Dal Concilio in poi si dice che la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica. L'uso di questo verbo sussiste, subsistit in, significa da una parte che continua a esistere realmente nella Chiesa Cattolica la Chiesa di Cristo, dall'altra si è voluto sottolineare il fatto che elementi della Chiesa di Cristo, per cui elementi di salvezza della Chiesa di Cristo, si ritrovano anche in altre chiese che non sono in comunione con Roma. Tutti i sacramenti della Chiesa ortodossa, ad esempio, sono validi, ciò che manca è il riconoscimento del primato per cui l'unione col Papa, altro discorso è le comunità ecclesiali del mondo protestante, però il sussiste significava, come dire, proprio un'apertura, una sottolineatura che gli altri elementi della Chiesa di Cristo si trovano anche al di fuori della Chiesa Cattolica. Non capisco come questo possa ostacolare il dialogo ecumenico, proprio perché non c'è assolutamente nulla di nuovo, e in effetti una dichiarazione in questo senso è venuta dal Patriarcato di Mosca, dove ha giudicato il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede un documento onesto.
Per chiudere, Tornielli, potremmo dire che questi recenti provvedimenti di Benedetto XVI danno l'idea di un pontefice che agisce nel nome della riconciliazione e del dialogo basato sulla verità e sulla carità?
Io credo di sì, il dato saliente mi sembra essere quello della riconciliazione, se si guarda non con pregiudizio a questi documenti. E per quanto riguarda quest'ultimo documento sulle questioni ecclesiologiche, mi sembra che il porre le reali differenze, cioè il partire dai dati di fatto dell'identità di ciascuno, significa una volontà di dialogo sincero, che non può esserci dimenticando ciò che si è. La Chiesa non può dialogare dimenticando ciò che pensa e crede di se stessa. Per cui mi sembra anche un atto di onestà nei confronti del dialogo ecumenico che, bisogna dire, nonostante le varie riunioni che ci sono, fa piuttosto fatica a decollare, spesso perché non si affrontano i problemi veri, cioè quando ci si imbatte sulle differenze difficilmente le si affronta e le si discute. Credo che questo vale tra l'altro sia nel dialogo ecumenico con gli altri cristiani, sia nel dialogo con le altre religioni, nella fattispecie con l'Islam. Il modo con cui il Papa ha posto la questione di fede e ragione e del e del fatto che la religione non può mai giustificare l'uso della violenza e la coercizione siano un esempio di come si vuole dialogare guardando in faccia la realtà.
Ieri il Papa ha interrotto le sue vacanze a Lorenzago di Cadore per incontrare i parroci delle diocesi di Belluno e Feltre e dialogare con loro. Che impressione ha avuto di questo incontro?
Diciamo, attendiamo di leggere la versione definitiva, abbiamo avuto delle anticipazioni da parte di Padre Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. A me ha colpito molto il fatto che il Papa abbia sottolineato, rispondendo a una domanda, il fatto che il parroco, il prete, non deve essere un burocrate del sacro, ma deve essere vicino alla gente. Sottolineando proprio, più che l'aspetto istituzionale o organizzativo, il cuore della sua missione, cioè che l'essere prete significa essere al servizio di Dio e dei fratelli. Mi ha molto colpito perché ritengo che questo sia un richiamo importante, per certi versi attuale. L'altra cosa che mi ha colpito è stato l'accenno all'evoluzionismo. Il Papa ha detto l'evoluzione c'è, ma non può spiegare tutto, per cui non c'è in realtà contrapposizione tra l'evoluzione e l'idea di una ragione, ultima che sta dietro alla creazione dell'universo.
Grazie ad Andrea Tornielli.
Grazie a voi.
Con l'aiuto dunque di Andrea Tornielli, giornalista, scrittore, attento biografo di Josef Ratzinger, vaticanista del Quotidiano Il Giornale, abbiamo un po' ripercorso gli ultimi provvedimenti, gli ultimi documenti di Papa Benedetto XVI, gli ultimi parlando dell'ultimo mese, una serie di documenti e provvedimenti che appunto Tornielli unisce in una cifra comune, riesce a unire secondo un filo rosso che è quello, come avete sentito, della riconciliazione, della volontà di unità e dialogo sincero a partire dalla realtà e dalle rispettive identità. Grazie dunque al collega giornalista Andrea Tornielli. Siamo al termine di questa puntata di Al di là della notizia. Io ringrazio anche Roberta Maccaroni alla parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora l'augurio di buon ascolto con i nostri programmi.